mia relazione serve un po' ad introdurre la seconda di Maurizio che entrerà in medias res della lettera ai Romani, in modo particolare la lettera ai Romani all'interno della letteratura paolina del Nuovo Testamento. Io mi ritaglio questo intervento per dettare un breve profilo di Paolo, soprattutto direi un profilo letterario, cioè che deriva dai testi neotestamentari, ed anche per farvi rilevare la posta in gioco quando si parla di Paolo, che cosa è significato sin dall'inizio, sin dalla Chiesa primitiva, l'intervento di Paolo nel dibattito, nella discussione su Gesù, diciamo così. E vorrei partire quasi dai nostri giorni, dalla fine dell'Ottocento, dal 1888, quando Friedrich Nietzsche scrive un testo, L'Anticristo, ovvero La maledizione del cristianesimo, un testo che porta tutta la sua carica, anche polemica, la sua capacità di incidere dal punto di vista letterario, di far riflettere, e per certi versi raccogliendo una lunga storia in questo senso, Nietzsche si faceva a suo modo portavoce di un'idea fondamentale, che ci fossero due Gesù, un Gesù dei Vangeli e un Gesù di Paolo. Un profilo, diremmo, semitico, una personalità semitica di Gesù e un profilo greco di Gesù. E in questa dicotomia tra il Gesù semitico e il Gesù greco, inevitabilmente c'è una predilezione per il Gesù semitico che poi sarebbe stato tradito, modificato, potremmo dire forse edulcorato dal Gesù greco, ma certamente non è più il Gesù genuino, è il Gesù di Paolo, che per certi versi quelli che sono stati promotori un po' di questa divisione hanno ritenuto essere un po' il colpevole di questa frode nei confronti della persona di Gesù. Ecco, questa è una polemica che rimonta ai primissimi secoli. Nietzsche a suo modo, se avrete modo di leggere l'Anticristo, se ne fa portavoce, dicevo, ma in realtà è una polemica antica e per certi versi anche serpeggiante, tuttora. Il Gesù che Paolo ci presenta è un Gesù diverso da quello che conosciamo nei Vangeli. Allora, immediatamente direi questo, mantenendo la domanda come, ecco, compagna di viaggio lungo questo mio intervento. Subito due obiezioni a questa tesi. La prima, anzitutto, la datazione degli scritti paolini. Nonostante la posizione nel canone, cioè così come noi ce la ritroviamo, diciamo, nelle nostre Bibbie contemporanee, in cui il Nuovo Testamento inizia con i Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti, e poi inizia la letteratura paolina, dal punto di vista della redazione, della scrittura dei testi, i testi paolini, qui Maurizio ci entrerà più nel merito, ma comunque i testi paolini, a cominciare dalla prima lettera ai Tessalonicesi, sono più antichi dei Vangeli. Le primissime lettere possiamo datarle, credo, alla fine degli anni 30, quindi capite, molto presto rispetto alla morte di Gesù, rispetto al primo Vangelo, se vogliamo datare come primo Vangelo il Vangelo di Marco, non prima degli anni 60, della seconda metà degli anni 60. Quindi già un'obiezione, Paolo scrive prima dei Vangeli e dunque non lavora sui Vangeli per modificarli. La posizione dei testi, dei libri del Nuovo Testamento non ci deve ingannare. Segue altre logiche rispetto a quella cronologica, appunto. Seconda obiezione è di contenuto, e su questo lavoreremo in questi giorni. Sono davvero due Gesù, quello di Paolo e quello degli altri scritti neotestamentari, oppure si tratta di visioni diverse dello stesso mistero del Dio fatto uomo? Considerando, tra l'altro, tenendo conto, noi qui lo dobbiamo fare, anche di destinatari diversi. Ogni scrittore scrive in funzione di colui che lo legge e lo ascolta. Cerca di rispondere alle domande del suo lettore o uditore o fruitore ideale. Per i Vangeli possono essere alcuni destinatari, per le lettere paoline, come vedremo, probabilmente sono altri. Non solo, ma i generi letterari diversi. La prova più lampante è la sensazione che proviamo passando dalla lettura di un Vangelo alla lettura del libro dell'Apocalisse. È evidente che c'è un salto di genere letterario, dal racconto ad un'altra forma di racconto, con una terminologia, cioè un lessico, una simbolica diversa. Altro ancora è passare dal racconto ad una lettera. E qui Maurizio ci dirà anche il genere letterario lettera e la lettera paolina, che cosa significa. Ma voi capite, una cosa è scrivere un testo che è un'omelia, un'altra cosa è scrivere una lettera, indirizzarla a destinatari specifici che hanno problematiche specifiche. Dunque, a me interessa abbozzare in questa sede una domanda semplice: chi era l'uomo Paolo di Tarso? Chi era colui che riusciamo grosso modo a conoscere dai suoi scritti? Qual era l'umanità di questo personaggio? Qual era il rapporto avuto con il Dio di Gesù Cristo? E poi qual è stata la sua incidenza sulla vita della Chiesa primitiva? Io per Chiesa primitiva intendo quello che noi ricaviamo fondamentalmente dagli scritti neotestamentari, senza andare oltre, limitandoci a ciò che il Corpus Paulinum ci fa intendere ed anche il Libro degli Atti. Allora, chi era l'uomo Paolo di Tarso? Direi così: dobbiamo affidarci alle fonti che la tradizione ci ha tramandato, le lettere in particolare. In realtà lo sappiamo, ci verrà detto meglio, delle 13 lettere che portano il suo nome, non tutte possiamo dire in realtà essere di suo pugno. A questo si aggiunge, quindi dovremmo poi parlare di, come dire, eredità di Paolo, di un'eredità intellettuale che prosegue. E voi sapete anche che questo era un fenomeno tipico della Bibbia. Per l'Antico Testamento direi molto più grave che per il Nuovo Testamento. Quindi, per citare un esempio classico, il libro di Isaia. Il libro di Isaia ha non meno di un altro, forse due, probabilmente due, della scuola di Isaia, del primo Isaia, anche a distanza di qualche secolo. Ma non essendoci la preoccupazione dei diritti d'autore, delle royalties in antichità, si preferiva attribuire il proprio testo ad una figura autorevole purché quel testo diventasse significativo per la comunità. Quindi le preoccupazioni odierne non sono le preoccupazioni del passato. Una situazione analoga in termini più ridotti riguarda anche il Nuovo Testamento, a cominciare dai Vangeli, ma così anche per la letteratura paolina. A questo materiale riconducibile alla penna, o direi all'eredità immediata e diretta di Paolo, si affianca Luca, la figura di Luca, questo suo collaboratore, così si dice nella lettera di Filemone in Colossesi, che non lo abbandona nemmeno quando era in carcere. E lui, secondo la seconda lettera a Timoteo, e lui, secondo la tradizione, è l'autore sia del Vangelo che degli Atti degli Apostoli. E in quest'ultima opera, nella prima parte si parla di Pietro, nella seconda del nostro Paolo. E questa è una fonte molto importante per noi, per quello che sto per dire. Dunque, c'è un Paolo prima della conversione, lo sappiamo. se adesso sulle date naturalmente c'è una inevitabile fluttuazione, ma giusto per avere un'idea di massima, qui Maurizio sarà molto più preciso di me, possiamo immaginare che Paolo sia nato intorno all'anno zero, in una famiglia religiosa ebraica, e gli viene imposto il nome di Saulo. Questo era il nome che richiama evidentemente il primo re dell'antico Israele, Shaul, non Saulo. E Saul, e in realtà anche lui, come Saulo, apparteneva alla tribù di Beniamino. Il nome Paolo è un nome romano, non ci sono motivazioni particolari per cui si aveva un doppio nome, era una prassi abbastanza consueta per gli ebrei nati e residenti fuori dalla Palestina, e questo era il caso di Saulo Paolo. E della sua famiglia ci parla lui stesso nella lettera ai Filippesi al capitolo 3, in questi termini: io sono giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di una città non certo senza importanza, circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge. Galati 3:16. Questa è la prima descrizione che Saulo dà di sé, un ebreo orgoglioso della sua famiglia ebraica che lo aveva formato nella vita religiosa e che evidentemente lo aveva avviato alla lettura della Torah, della legge di Mosè. Va notato però, come fa lui stesso, che pur essendo di famiglia ebraica non era nato in Palestina, ma a Tarso, nell'attuale Turchia sudorientale, non lontano dal confine con la Siria. Tarso poi era una città conosciuta nel mondo antico per la ricchezza frutto di attività commerciali e vantava anche origini greche. E questo è importante perché siamo in presenza di un ebreo non palestinese, potremmo dire. No? E questo è un tema che dobbiamo sapere portare con noi, un'appartenenza religiosa, ma anche religiosa ed etnica, ma anche concretamente una biografia che si svolge all'interno di un territorio. Quindi c'è, se mi permettete, come c'è una storia della salvezza, c'è anche una geografia della salvezza, e per Paolo questo tema sarà particolarmente rilevante. Quindi quella del piccolo Paolo è una mens, possiamo immaginare, cittadina aperta alle novità, e questo spiega anche probabilmente le sue vedute ampie, la sua capacità di vedere lontano, anche la capacità di predicare nei centri urbani come Efeso, e forse anche spiega la difficoltà ad interloquire con i pescatori di Galilea, del mare di Galilea, no? Ho avuto modo di dire che per un siciliano che vive sulla costa dello Ionio il mare di Galilea è una terminologia un po' generosa, diciamo così, ma la geografia segna la mens. In famiglia conosce le tradizioni dei padri, potremmo dire fa il catechismo, riceve il catechismo come era tipico nell'antichità. Parla presumibilmente aramaico, la lingua popolare più diffusa tra gli ebrei del tempo, ma imparerà anche l'ebraico per poter leggere le scritture antiche e il greco, ovviamente parlato a Tarso, per via delle attività commerciali. Verosimilmente, ma su questo lo ricaviamo da quello che poi lui racconterà di sé più avanti, acquisisce anche una certa perizia manuale che gli consente di poter confezionare tende, lo sapremo, o di lavorare pelli, su questo non siamo sicuri. Però più avanti, con una certa pungente ironia che non gli è inusuale, rimprovererà i cristiani di Corinto con queste parole: i cristiani di Corinto che preferivano i missionari che si facevano pagare. Ho commesso forse una colpa abbassando me stesso per innalzare voi quando vi predicai gratis il Vangelo di Dio. sono quelle dinamiche tipiche per cui se uno fa un dono sembra che una cosa che doni non valga nulla, se la fa costare cara invece la si apprezza, no? E qui la posta in gioco era il Vangelo di Dio, pensate un po', perché il suo scopo era diverso dai soldi. Sempre 2 Corinzi al capitolo 12: non cerco certo i vostri beni ma voi. Paolo ha queste espressioni folgoranti su cui si potrebbe restare un'intera giornata. In realtà, lo vedremo più avanti, forse fin da piccolo Paolo ha imparato ad adattarsi. Scriveva ai Filippesi: ho imparato ad essere autosufficiente in qualunque situazione mi trovi. So vivere in povertà e so vivere nell'abbondanza. Ho imparato ad adattarmi a tutte le situazioni, ad essere sazio e a patire la fame, a campare nella ricchezza e nel bisogno. Poi da giovanissimo si trasferisce in Palestina, a Gerusalemme, per andare a studiare la Torah, la legge di Dio, del Dio di Israele, e va a frequentare la scuola di Gamaliele. Lo sappiamo dal capitolo 5 del libro degli Atti, Atti 5, 34-39. Gamaliele, che era un rabbino molto famoso a quel tempo, noto per la prudenza e la saggezza. Lui stesso ne parlerà più tardi di fronte ai suoi accusatori giudei in questi termini: io sono giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto qui, a Gerusalemme, formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide norme della legge dei nostri antenati, pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi. Quindi Saulo si forma come giovane fiero alla scuola di questo grande maestro. Esattamente in contemporanea con i suoi studi a Gerusalemme, le strade della Palestina vengono attraversate da un altro personaggio che segnerà profondamente la sua vita: Gesù di Nazareth. Saulo non incontrerà mai personalmente Gesù, sebbene possiamo presumere che durante i giorni della passione di Gesù probabilmente anche lui si trovasse da quelle parti. Saulo avrà un primo impatto con il messaggio cristiano pochi mesi dopo la crocifissione del Nazareno, attraverso la persona di Stefano. Stefano e i compagni. Lui, brillante studente, zelante fariseo, rigido osservante della legge religiosa, si sente come provocato dalla predicazione di Stefano e dei cristiani, quegli ebrei che hanno riconosciuto nella persona di Gesù il Messia, il Cristo. A quel punto, nel giovane di irruento Saulo scatta un atteggiamento di repulsione, anzi di odio profondo. Durante la lapidazione di Stefano, siamo nel racconto del capitolo 7 del libro degli Atti, Saulo assiste compiaciuto. Così si legge negli Atti: tutti si scagliarono contro Stefano, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione. Questo dimostra, se posso permettermi una piccola parentesi, quanto la letteratura biblica sia stupefacente e quanto la letteratura biblica non sia ideologica. Allora, come si fa un libro ideologico? Molto semplice: si dettano le regole per diventare camerati. Basta osservare le regole e noi siamo all'interno della camerata e tutti gli altri sono fuori. Noi siamo i bravi, gli altri sono i cattivi. Semplicissimo. Come si fa una letteratura anti-ideologica? Così, descrivendo i limiti, le mediocrità, addirittura i peccati gravi di chi sta dentro la camerata. A furia di meditare questa parola di Dio si capisce che tra dentro e fuori non c'è una grande differenza, che noi siamo come gli altri, soltanto abbiamo preso sul serio una proposta. Se io fossi stato Paolo, avrei detto a Luca di evitare di scrivere che ero lì durante la lapidazione di Stefano. Sai come poi uno passa alla storia, però se possiamo, no? Non che devi dire una bugia, ma non lo scrivere quantomeno, capite? Pensate analogamente a quello che è successo a Pietro.
io fossi stato Pietro, avrei detto: allora sì, c'è stato un po' di difficoltà durante il processo di Gesù al Sinedrio, io ero da quelle parti, ma però non lo scrivete. Invece, capite, evidentemente l'incontro con il Dio misericordioso è di gran lunga più incisivo e profondo del senso del peccato. E questo rende noi cristiani i primi a doversi convertire. Chiusa la parentesi. Appena cresciuto un po', da semplice assistente o fiancheggiatore, come lo vogliamo chiamare, Saulo stesso diventa promotore di ingiustizia, persecutore. E lo farà con una violenza eccessiva, esasperata, probabilmente anche dalle sue idee giovanili intolleranti. Ne parlerà di questa fase qualche anno dopo, scrivendo ai Galati, capitolo 1. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo, nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Questo è il Saulo che quel giorno del 35 d.C. circa cammina lungo la strada che da Gerusalemme va a Damasco. Il cammino è lungo, forse oltre 200 chilometri, quindi non basta una giornata. A questo punto succede quello che lui stesso racconterà e che è uno degli episodi più famosi di tutto il Nuovo Testamento. Immaginate quanto ha inciso nell'arte l'evento raccontato dal Libro degli Atti, è raccontato almeno in tre passaggi, al capitolo 9, 22 e 26 del Libro degli Atti. Si legge così: anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro, se siamo al capitolo 26, contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà feci a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti. E quando venivano condannati a morte, anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare. E infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere. In tali circostanze, mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso, una gran luce dal cielo rifulse attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Io dissi allora: che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: alzati e prosegui verso Damasco. Là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Due particolari soltanto. Primo, Saulo cade a terra ed è la prima volta che questo personaggio straordinario, caratterialmente fortissimo, ammette la sua debolezza. Viene atterrato. Proprio colui che era stato trascinatore verso la violenza fanatica adesso è costretto a farsi accompagnare dolcemente per mano dai suoi compagni. Ma c'è ancora un altro particolare. Il risorto, quando gli appare, avete notato, gli dice: perché mi perseguiti? In realtà, l'abbiamo detto, fino a quel momento non aveva perseguitato altri che i cristiani. L'astuzia divina qui è meravigliosa, perché Saulo è costretto a capire che se ora sta incontrando misteriosamente il Cristo risorto, il Cristo piccolo e umile, l'ha già incontrato e perseguitato, senza saperlo, ed è la Chiesa di Cristo. Qui cominciate a capire come nella vita di Paolo ci sia un incontro con il Cristo non senza Chiesa. Di quella Chiesa che aveva un tempo perseguitato e ora chiamata ad incontrarla di nuovo, ma questa volta da discepolo. E il racconto della sua vocazione continua infatti così. Un certo Anania, un devoto osservante della legge in buona reputazione presso tutti i giudei residenti a Damasco, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante io guardai verso di lui e riebbi la vista. Ed egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati invocando il suo nome». E da questo episodio si comincia a capire che la conversione di Paolo non si esaurisce nell'episodio folgorante sulla via di Damasco. Noi abbiamo una ricerca ossessiva dei singoli episodi determinanti, ma il singolo episodio diventa determinante se poi porta frutto, se segna un percorso che ha una sua continuità e dunque non tanto un episodio, ma un avvio di un processo stabile. Così è avvenuto per Paolo. Semmai quello è stato l'inizio di un percorso, ne scriverà in questi termini nel suo diario, Galati 1:15-21. «Quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco». È bene dire che Paolo non porterà mai l'episodio sulla via di Damasco come esperienza necessaria o da invocare per potersi dire veri cristiani. Questo forse non lo ribadiremo mai a sufficienza. In Filippesi 3:17 dice: «Fatevi miei imitatori e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi». Ma di per sé cosa suggeriva di imitare? Non l'esperienza del risorto che aveva avuto, ma di qualcos'altro. Suggeriva di imitare il processo di trasformazione che lo aveva portato a diventare discepolo di Cristo. E ciascuno ha inneschi, potremmo dire, di questo processo personali, singolari, unici ed irripetibili. Dopo l'incontro con Anania, dopo la conversione, Paolo si ritira in solitudine nel deserto arabico per 3 anni, a riflettere, possiamo immaginare, a pregare, e poi torna a Damasco, ma qui se la vede brutta. Non solo non gli si crede da parte cristiana, ma da parte giudaica si tenta di farlo fuori. Anche questo è un aspetto che poi tradurrà nelle sue lettere. E la vita di Paolo dopo la conversione non è stata una vita in discesa, anzi è stata una vita in salita per gli uni e per gli altri. La comunità da cui proveniva, perché lo ha ritenuto un discepolo reietto, potremmo dire, la comunità in cui si è inserito perché non gli credeva, non credeva alla veridicità del suo comportamento, della sua condizione e quindi anche delle sue parole. 3 anni dopo si reca per 2 settimane a Gerusalemme per parlare con quanti possono aiutarlo nel discernimento. Anche questo è un aspetto, potremmo dire, di dinamica ecclesiale. Pietro, il capo della Chiesa, il capo della comunità degli apostoli, e Giacomo il minore, di cui poi Maurizio ci parlerà credo dopodomani, un altro del gruppo degli apostoli. E anche qui bisogna dire che l'accoglienza non è trionfale, quantomeno c'è sospetto. È importante dire però subito che l'ostilità dei giudei, i suoi fratelli, non indurirà il cuore di Paolo verso di loro. Paolo non porta più acredine verso nessuno, è un frutto, potremmo dire, della conversione. Anzi, più volte sottolineerà il mistero dell'elezione di Dio per il popolo di Israele, quello stesso Israele che non ha riconosciuto in Gesù di Nazareth il Messia e il Figlio di Dio. Ma questo è un brano capitale della lettera ai Romani, al capitolo 9, Paolo dirà: dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da essi proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Quindi l'atteggiamento anche nei confronti della sua comunità di partenza, della comunità giudaica. E poi, dopo la parentesi a Gerusalemme, si trasferisce in Siria, in Cilicia, a Tarso, per cominciare progressivamente a predicare il Vangelo. Però è importante prima rilevare un episodio che si colloca intorno al 49, quando, tornando a Gerusalemme, si celebra il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, raccontato nel capitolo 15 del Libro degli Atti, che affronta sostanzialmente il primo concilio, quindi con tutta l'autorevolezza della discussione, da cui emerge una decisione da parte degli apostoli, affronta il tema della posizione dei credenti pagani nei confronti della legge mosaica e della circoncisione. Paolo avanza le istanze dei convertiti alla fede cristiana provenienti dal mondo pagano, i pagano cristiani. In questo senso è importante ricordare la sua origine, la sua provenienza geografica. E di questo potete leggere non solo al capitolo 15 del Libro degli Atti, ma anche in Galati 2:11-14. Pietro, d'altra parte, riconosce i segni dell'azione divina anche nei pagani. Ma le posizioni, come dire, non sono del tutto sovrapponibili. C'è anche la partecipazione nel dibattito di Giacomo, che fa eco a Pietro poggiandosi sulla testimonianza della Scrittura. Suggerisce fondamentalmente che ai pagani, diciamo, il concilio, scusate, il soggetto del concilio, suggerisce fondamentalmente che ai pagani non si impongano osservanze legalistiche che sono loro estranee, ma al contempo si chieda loro di tenere dei comportamenti che non destino scandalo tra i pagani, tra i cristiani, scusate, di origine giudaica. Quindi al pagano cristiano non si imponga qualche cosa che è lontano dalla sua sensibilità, ma gli si chieda di essere discreto nei confronti dei giudeo-cristiani. Questa è una dinamica, direi, storica ovvia, perché ci sono dei giudei che si sono convertiti, cioè che hanno riconosciuto in Gesù il Messia, ma ci sono anche dei pagani che hanno riconosciuto in Gesù il Messia e si convertono da che cosa? Dall'idolatria, dal paganesimo. Allora, questo è importante quando entriamo nel mondo di Paolo, capire che la conversione a Gesù riguarda tutti. Le storie di provenienza possono essere diverse, la sensibilità di provenienza è inevitabilmente diversa, la cultura, la geografia, ma l'incontro con Gesù richiede una conversione. Il Concilio di Gerusalemme rileva la differenza oramai chiara tra la sensibilità dei giudeo-cristiani e la sensibilità dei pagano-cristiani. E diventa anche un criterio di discernimento estremamente importante per il prosieguo della storia della Chiesa, perché si incomincia a distinguere ciò che è essenziale per la fede e ciò che invece riguarda pratiche non essenziali. le pratiche come la circoncisione, le pratiche alimentari e così via. Al contempo, ancora un criterio di fraternità, per cui io posso avere la mia identità, i miei usi, le mie sensibilità, ma devo tenere conto che accanto a me c'è un fratello che può averne di diversi. E quindi c'è un criterio ecclesiale, potremmo dire, che viene mantenuto. Quello che sto dicendo in termini, cercando di renderli anche più piani, in realtà fu anche problematico. Probabilmente fu il primo vero, grosso e problematico dibattito, che come un fiume carsico per certi versi è rimasto costante nella storia del cristianesimo, fino a che per certi versi la comunità giudaica non è quasi venuta meno, non si è estinta. Ma noi veniamo dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, è quella la nostra origine. Però capite l'importanza di una figura come Paolo quando incomincia a porre delle problematiche che non sono più di partenza della Palestina, del tempo di Gesù, ma di partenza vengono dal mondo extra-palestinese. Guardate che per mondo extra-palestinese, di cui poi parla il libro degli Atti, si può intendere anche la Siria, quindi Damasco e altre città che sono importanti nella storia di Paolo, come ci racconta il libro degli Atti. Le ultime parole, e vado concludendo, le ultime parole di Paolo sono conservate nel libro degli Atti. Si tratta dell'ultimo discorso, un vero e proprio addio, dato ai responsabili della chiesa di Efeso. Qui Paolo fa una retrospettiva sapienziale della sua vita di fede, dai giorni della conversione alla previsione dei suoi ultimi giorni di vita. Siamo nel libro degli Atti, al capitolo 20, i versetti 18-37. Scusate, prima... Lo diciamo dopo, a proposito della biografia. Vi leggo il testo del libro degli Atti. Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai. Ho servito il Signore con tutta umiltà tra le lacrime e le prove. Sapete che non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Non so se notate. Scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ed ecco ora, vinto dallo Spirito, io vado senza sapere ciò che mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato, annunziando il regno di Dio. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Ed ora mi affido al Signore e alla parola della sua grazia. Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Siamo nel libro degli Atti, al capitolo 20, i versetti 17-38, anche se con qualche riduzione. Paolo, noi lo sappiamo, quando tornerà per la terza volta a Gerusalemme verrà arrestato, rimane in prigione a Cesarea, c'è un posto dove si ricorda la prigionia di Paolo ancora a Cesarea, e nell'inverno del qualcuno dice del 55-56, ma qui vedremo che le date sono in realtà flessibili, viaggia in nave per Roma, fa naufragio a Malta, e qui il brano più importante del Nuovo Testamento, ve lo sapete, Atti 24-28, resta 3 giorni a Siracusa. Non sapeva di restare. Non vi risultava l'importanza di questo versetto? Vi vedo un po' perplessi. Comunque, sta 3 giorni, durante i quali vi posso assicurare gira mezza Sicilia, perché ci sono luoghi della predicazione di Paolo, Siracusa città, e poi doveva avere un cavallo abbastanza capace di portarlo in giro. Ad ogni modo, il passaggio a Siracusa, e poi risale per l'Italia e arriva a Roma, e qui vive in quello che potremmo definire il regime di domicilio coatto per un paio d'anni, fino al suo martirio. Secondo la tradizione, voi lo sapete, Paolo avrebbe subito il martirio per decapitazione qualche anno dopo Giacomo, intorno al 67, durante le persecuzioni di Nerone. Nerone è imperatore dal 54 al 68. Il luogo del martirio, per chi è di Roma o per chi passerà, è intorno all'abbazia cistercense delle Tre Fontane, il cui nome deriva appunto dalla tradizione dei 3 zampilli scaturiti dai 3 salti della testa mozzata di Paolo. Ed oggi l'attuale basilica di San Paolo fuori le mura custodisce il corpo di Paolo, che in precedenza era stato sepolto sulla via Ostiense. Questa è un po', se volete, raccogliendo alcuni elementi senza andare troppo in profondità, la biografia di quest'uomo straordinario. Come chiosa, mi permetto di fare un paio di osservazioni conclusive per restare per far emergere ancor di più il ruolo di Paolo nella Chiesa primitiva, che è il tema che stiamo sviluppando in questa relazione introduttiva. Primo aspetto, quello, come vi dicevo, del genere letterario. Lo stile, se volete, di Paolo, che, e qui gli studiosi della letteratura paolina sono molto più esperti di me, Paolo è un furbacchione. Diciamo così, furbacchione, è uno di quelli che dice, per esempio nella lettera ai Corinzi, dice: oh, io non è che ne sappia molto, io di retorica non mi interesso, perché la retorica fa parte un po' della sapienza degli uomini, io piuttosto mi interesso della croce di Cristo, del Cristo crocifisso e così via. Ma mentre dà questa spiegazione utilizza un sistema, una forma retorica di altissima competenza. Quindi un furbacchione, ma il genere letterario che Paolo sa utilizzare in un modo mirabile è quello epistolare. Vedremo che parlare di lettera, qualcuno distingue tra lettera ed epistola, non so se poi Maurizio ci dirà qualche cosa su questo, però bisogna poi vedere nel merito, perché una cosa, voi lo sapete anche, una cosa è scrivere una lettera al sindaco protestando perché ha cambiato il percorso delle strade, una cosa è scrivere ai vigili urbani protestando per una multa che non si doveva, tutta esperienza di vita, ognuno di noi credo che abbia fatto queste cose, una cosa è scrivere al moroso o alla morosa, no? Quindi siamo nell'ambito della lettera, ma la forma all'interno, il contenuto, le ragioni che si adducono per motivare le proprie idee, anche se volete proprio lo stile spicciolo, l'utilizzo di aggettivi o meno, dipende anche dal destinatario, dipende anche dall'idea che si vuole far passare. Quindi dire che il corpus paulinum è epistolare ancora non basta, in modo particolare lo vedremo per la lettera ai Romani. che è una lettera così composita, così ricca, che all'interno presenta parti diverse di tenore anche letterario, non solo di contenuto diverso. Si tratta per lo più di lettere indirizzate a comunità cristiane specifiche. Erano cioè pensate per essere lette, probabilmente in pubblico, e sovente riguardavano alcune situazioni particolari della vita di quelle comunità. Ora, questo è importante perché, se mi posso permettere, utilizzando anche una parola un po' forte, ma in questi anni ce la siamo detti, siete pronti? Pronti via. Metodo storico critico. Ci sono morti in sala? No, siete tutti sopravvissuti. Allora, questa parolaccia che in questi anni ci siamo detti tante volte, ci serve a capire come i testi vadano inseriti nei loro contesti, per dirlo un po' in breve. Cioè, abbiamo bisogno di capire le situazioni storiche che hanno provocato un testo, cambiando le quali il testo viene letto diversamente. Quindi ci sono espressioni di Paolo che sono legate alle problematiche contingenti delle comunità a cui si rivolge, che non sempre sono le problematiche delle nostre comunità. Quindi abbiamo bisogno di avere una lettura competente anche in questo senso. Nelle sue lettere quindi si trovano alcune espressioni per risolvere problemi contingenti, e bisogna saperli riconoscere, questi problemi. Ora, il caso classico è nella comunità le donne non parlino, no? Che i maschilisti brandiscono dicendo: l'ha detto Paolo, a questo punto no, sta scritto. Però, come?
Oppure le femministe.
Oppure le femministe, per dire che Paolo era...
No, però è riferito solo all'assemblea.
Ecco, perfetto. Allora, dobbiamo, come dire, le singole espressioni dobbiamo poi un po' contestualizzarle, e questo significa attivare un pochettino il nostro, la nostra sensibilità, gli strumenti da lavoro. Vedete come non esiste una lettura piana o un'unica lettura, si rischia l'interpretazione, ma questa è la nostra fede. Il Signore ci ha consegnato la sua parola nella forma della Sacra Scrittura. D'altra parte, nelle sue lettere si ritrovano anche parti squisitamente dottrinali. Ce ne parlerà Maurizio nella lettera ai Romani, la prima parte, ma anche parti delle lettere ai Corinzi, la lettera ai Galati, in cui Paolo esprime la sua teologia, la sua visione del Cristo, la visione del Dio di cui il Cristo è stato rivelatore, ed anche alcune idee sulla Chiesa, alcune idee sul culto, quindi la comunità che venera il Dio di Gesù Cristo. Quindi non basta nemmeno conoscere la biografia che emerge da queste fonti documentarie, abbiamo bisogno di leggere con attenzione, anche con qualche competenza particolare, le lettere di Paolo, i documenti che escono dalla sua penna. Ed infine, per ritornare al nostro tema di partenza, la novità, se volete, di un cristianesimo per i pagani, o, se vogliamo dire, l'apertura alla comunità che proviene dal mondo pagano e che si deve convertire dal paganesimo, dall'idolatria, dal politeismo, per riconoscere in Gesù il Figlio di Dio. Il Concilio di Gerusalemme sarà il luogo in cui esploderà per la prima volta e si cercherà di trovare una soluzione che, dal punto di vista metodologico, è molto istruttiva, per tenere insieme l'origine, per tenere insieme, se volete, la radice con le foglie. Anche se questa immagine non traduce molto bene, però per tenere insieme queste due anime della stessa comunità. Se voi ci fate caso, noi tutti siamo pagano cristiani. Noi tutti ci dobbiamo convertire. Poi chi viene dalla Magna Grecia, dovete sapere che non si converte mai. Non so se conoscete la... Cioè, non faccio parte della provoco di Siracusa, ma giusto per darvi qualche... A Siracusa, come può spiegare bene il professor Panzanini, c'è una cattedrale, un duomo, che è stato edificato su un tempio di Atena. E in realtà l'architettura è stata in pratica capovolta, cioè si sono mantenute le colonne, avete presente, no? Colonne esterne e colonne interne, però si è fatta un'operazione invertita, cioè si sono murati gli intercolumni esterni e si è aperta la cella interna, avete presente, grosso modo, è fatto un tempio. Quindi che cosa si è fatto? Del tempio antico con gli intercolumni aperti e la cella chiusa, si sono chiusi l'esterno ed è diventato le pareti del Duomo e all'interno sono diventate le tre navate. Però voi entrate nel Duomo di Siracusa e riconoscete le colonne doriche. Anche in parte in una facciata all'esterno ancora si vedono le colonne e dite: ma questo è un tempio modificato. Ed è un'operazione, se volete, anche tipica del cristianesimo: non si butta ma si trasforma. Un anno, con questo episodio di vita concludo, ma giusto per dire qual è la posta in gioco su questo dibattito, un anno ero nella piazza del Duomo a passeggiare con un monsignore, adesso è morto, molto famoso a Siracusa, si passeggiava amabilmente e ho cercato di dire una cosa intelligente, cosa che capita a Michele di rado, e la dicevo: monsignore, ma guardi che bella la cattedrale di Siracusa, è una vera e propria traduzione di un modo di intendere la vita dei cristiani, che non mortificano anche ciò che non è cristiano, ma ne prendono il meglio. Lui, un po' meditativo, dopo qualche istante mi ha detto: beh, vedi, la nostra cattedrale è la vera e propria traduzione di quello che siamo, ma non nei termini che dici tu, perché in realtà noi non siamo ancora riusciti a convertirci, cioè il paganesimo ce l'abbiamo ancora in casa, il Vangelo non è riuscito a penetrare fino in fondo. Vedete, questa è una tematica che resta latente nella nostra vita. Quante per noi che veniamo dal mondo pagano, possiamo dire che non siamo di formazione biblica, ma la acquisiamo. Noi che siamo diventati cristiani, no? Anche i padri lo dicevano, cristiani si diventa. Che cosa significa per noi, o quanto in noi il Vangelo è arrivato in profondità? Ecco, su questo Paolo ha molto da dire, parlando, Paolo missionario, apostolo delle genti, parlando a quelle comunità che avevano conosciuto altre forme di religiosità e che ad un certo punto d'amblè conoscono il cristianesimo, conoscono il Vangelo di Gesù Cristo. Grazie.
Io propongo di fare un break fino alle 10:30 e alle 10:30 iniziamo con...